Si fece tardi. Devo andare. Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia. Tu me lo hai detto, Giovanni. Me lo hai detto in Procura Generale. Il nostro lavoro fu solenne nelle cose semplici. Fu semplice e solenne, come tutte le cose che non abbiamo il coraggio di dire. Palermo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non piace per poterlo cambiare. Ho amato così, essendo stato Paolo Borsellino. Ho amato così, Paolo Borsellino, essendo stato. Questa è la voce immaginaria di Paolo Borsellino in uno spettacolo teatrale recente scritto da Ruggero Cappuccio e interpretato da Massimo De Francovic, Paolo Borsellino essendo stato. E con questa voce apriamo l'ottava lezione di storia dedicata al maxi processo per mafia iniziato nel 1986, dando il benvenuto al professor Salvatore Lupo. Qualche parola sul professor Lupo, che insegna storia contemporanea all'Università di Palermo. Anche a lui ho chiesto, come faccio di solito con gli storici, da dove nasce, a quando risale la passione che l'ha portato a diventare uno storico. E mi ha raccontato di una passione che risale alla tarda infanzia, alla prima adolescenza, già definita allora. Si è laureato nel 75 con un grande storico, Gastone Manacorda, sulla cultura sicilianista a cavallo tra gli anni 20 e i 30. Si è occupato di storia del fascismo, di storia dei partiti, di storia della mafia, a cui ha inteso applicare un rigoroso metodo di critica delle fonti. C'è un libro suo che si chiama Il giardino degli aranci, il mondo degli agrumi nella storia del Mezzogiorno, a cui tiene in particolare, così mi ha riferito, perché è come se fosse un orizzonte di studio dal quale attinge costantemente, come un orizzonte al quale si torna, dal quale si è partiti e al quale si può tornare. Naturalmente è molto nota la sua storia della mafia, pubblicata, un testo si chiama Che cos'è la mafia, pubblicato dall'editore Donzelli. Nella precedente lezione Vittorio Vidotto, raccontando il delitto Moro, si era approssimato ai primi anni Ottanta. Quel 78 è anche l'anno del delitto Impastato. Peppino Impastato muore lo stesso giorno in cui si seppe della morte di Aldo Moro, maggio 1978. Gli anni Ottanta sono anni di grande cambiamento, ormai, come immaginate, diventati quasi un culto, anche trasmissioni televisive, riviste parlano di questi anni Ottanta come anni di grande trasformazione. In quegli anni si diffondono i fax, i computer, il bancomat, perfino il televideo. Viene scoperta la prima pillola abortiva, entra in servizio a metà degli anni Ottanta il primo pendolino Roma-Milano. E l'anno 1986, che è al centro di questa lezione, è l'anno del disastro nucleare di Chernobyl, della sonda Voyager 2 che raggiunge Urano. In questo 1986 esce il libro I sommersi e i salvati di Primo Levi, che si ucciderà l'anno successivo. Escono due film che sono entrati nell'immaginario collettivo proprio in questo 1986, Ginger e Fred di Federico Fellini e La messa è finita di Nanni Moretti. Ma del 1986 parlerà Salvatore Lupo attraversando questo maxi processo, questo dibattimento giudiziario iniziato nel febbraio, e quindi è arrivato il momento di ascoltarlo.
Dunque parliamo di questo evento straordinario, di questa enorme rappresentazione svoltasi a Palermo tra il febbraio dell'86 e il dicembre dell'87, evento innovativo di una mafia chiamata in giudizio, innovativo almeno per la storia repubblicana, in questa misura e con le caratteristiche che diremo, con questa inchiesta su 700 imputati, poi a essere portati in giudizio furono 456, a essere assolti, lo dico subito, furono in 114, tra cui l'antico capomafia Luciano Leggio, detto Liggio, a dimostrazione del fatto che processo vero fu e non mera rappresentazione, come da alcuni si voleva o si temeva. In una città messa sotto stato d'assedio, improvvisamente l'attivismo mafioso, che come ora diremo si era scatenato negli anni precedenti, si tacque, come se la città di Palermo, i buoni e i cattivi, se vogliamo usare questa definizione un po' moraleggiante, che naturalmente non rende giustizia della complessità delle forze in campo, i buoni e i cattivi si tacquero, e dunque l'apparato di forza riuscì a evitare il peggio, e si processò un'associazione. Si processarono certamente anche quei 500 singoli, e se ne dimostrarono le colpe o se ne sancì l'innocenza. Ma in forza di una legge emanata appena di un paio d'anni prima, che sanciva l'esistenza di un tipo di associazione criminale di stampo mafioso, si processò anche un'associazione, ovvero una società segreta, chiamata mafia, ab antiquo, chiamata più recentemente Cosa Nostra, su un modello americano, con una terminologia in verità inesistente, assente, in tutta la prima, lunghissima, più che secolare, parte della storia della mafia, ma introdotta negli Stati Uniti a partire dal 1963, dal pentito, chiamiamolo così, anche se negli Stati Uniti non si usa questo termine, Joe Valashi. Dunque, anche qui, anche nel nostro caso, sulla scorta di alcune confessioni dall'interno, si processò Cosa Nostra. Si disse che una serie di eventi criminali e non, affaristico, politici, criminali, potevano essere spiegati solo presupponendo l'esistenza di quell'associazione e sulla base delle logiche interne, dei linguaggi e dei codici di quell'organizzazione. Dunque si processavano fatti penali, penalmente rilevanti, ma si giudicava e si considerava penalmente rilevante la mera esistenza di questa associazione. L'associazione si costruiva attraverso vincoli formali, era un'associazione che aveva una sua storia, era piuttosto antica, i suoi membri, almeno quelli che erano disponibili a parlare, si mostrarono consci di questa antichità, anche troppo, perché erano espressione di una cultura con coscienza di sé e quindi capaci di costruire anche una propria mitologia, come accade per i partiti politici, come accade per gli stati. E dunque assunse questa forma dello Stato o del partito politico, cioè dell'associazione che ha coscienza di sé, di proprie finalità e che ha una propria ideologia, donde i termini che furono usati e che possiamo ancora usare, con qualche esagerazione, contro Stato, pseudo Stato. Faccio rilevare che nello stesso anno si tiene a New York il processo contro la commissione di Cosa Nostra. Possiamo considerare il processo palermitano come il processo contro la commissione, cioè un qualche organismo direttivo e centrale di Cosa Nostra siciliana. Caso vuole che nello stesso anno si sia tenuto a New York il processo contro la commissione di Cosa Nostra americana, anch'esso conclusosi con pesanti condanne. Ovviamente ho detto caso vuole, ma non di un caso si tratta. Si tratta degli effetti di una stagione di riarmo investigativo che portò questi signori sotto processo. La foto è, secondo me, indicativa di questa grandezza del processo. Di questo si temeva o si era temuto che le gabbie sarebbero restate vuote, perché non era detto che poi, siccome come dire, c'era una tradizione già di mafiosi latifatanti, non era detto che I mafiosi sarebbero poi stati lì a farsi giudicare. Invece furono presi e furono portati lì. Come fu possibile tutto questo? E come? Perché evidentemente il primo elemento è quello che già abbiamo accennato, della rottura dall'interno, del fenomeno del pentitismo. Veramente, anche allora, ma soprattutto in passato, era stata negata la stessa possibilità che ci si pentisse. Il termine pentitismo è ovviamente ambiguo, noi lo usiamo in senso convenzionale, lasciamo stare se i mafiosi che si sono stati disposti a parlare siano stati veramente pentiti. Il termine pentitismo ovviamente accenna, sì, dietro e in fondo a una sfera etico-religiosa, ma molto più direttamente accenna al pentitismo politico nei confronti delle organizzazioni della lotta armata che in quello stesso periodo, immediatamente prima, avevano insanguinato l'Italia. Dunque, ancora una volta, accenna a una dimensione collettiva e politica in senso lato della militanza mafiosa e perciò della rottura con la militanza mafiosa. In fondo, però, il fenomeno è difficile da collocarsi e comunque sembrò innovativo non solo perché non si era pensato che un mafioso si potesse pentire, ma perché si era negato che la mafia esistesse. Adesso io non mi riferisco solo a quelle posizioni untuose dei mafiosi stessi o dei loro amici, su cui ritorneremo anche, che dicono trattarsi soltanto di una gigantesca balla inventata dai comunisti, dagli sbirri o dai continentali in genere per diffamare la Sicilia. No. Mi riferisco anche a una teoria assai più consolidata e assai più diffusa anche in ambienti colti, che dice che la mafia esiste, sì, forse, ma non è quella che pensate voi. È un'altra cosa. In particolare, la mafia non è un'organizzazione, ma è un comportamento. Un comportamento di un popolo alquanto primitivo, un comportamento di un popolo alquanto primitivo, ma rude e sincero, che ha i suoi codici, direbbero gli antropologi, viene agito dai codici culturali, termine scorretto sintatticamente, non di meno usato, io ve lo restituisco. Come dire, i siciliani, contrariamente agli altri popoli di tutto il mondo, non hanno, gli individui provenienti dalla Sicilia non hanno libertà di scelta, ma in certi casi reagiscono con la violenza. Esiste di questa teoria un luogo originario, che io vi segnalo e non posso non segnalarvi, che è alcune piccole pagine scritte dall'antropologo Pitre, palermitano, di fine anni 1880. Dunque Pitre, in questo remoto tempo del passato, dice che il termine mafia è stato a sua volta inventato in un remoto tempo del passato. Quindi abbiamo un doppio passaggio sul passato, in cui, non ho bisogno di dirlo, il passato si fa tradizione, viene collocato in un tempo imprecisabile e viene contrapposto al presente. Dunque, la tecnica di contrapporre la mafia buona di un tempo alla mafia un po' cattiva di oggi è stata inventata nel 1880, veramente potrei trovare delle fonti ancora precedenti, e ovviamente va ritenuta null'altro che una rappresentazione retorica della realtà, perché fissa è sempre uguale a se stessa, al variare delle circostanze. Dunque, un tempo non ben precisato del passato, secondo Pitre, il termine mafia era riferito a un certo tipo di comportamento positivo, nel senso che comportava la sensazione da parte dei soggetti, che poi erano i siciliani, i popolani siciliani, di comportarsi positivamente al meglio. E dice Pitre, equivaleva in quei tempi, non meglio identificati, a bellezza ed eccellenza. Attenzione, dice Epitetre, solo il misunderstanding, solo l'incapacità di comprendere dei in ordine continentali sbirri, poteva credere che tutte e due significativamente, i comunisti ancora non c'erano, però, potevano far credere che si trattasse di una società segreta, dice lui, dotata di regolamenti e statuti. Questo lo si vorrebbe da pubblici funzionari, da giornalisti e da pubblicisti d'occasione, che ovviamente non conoscono l'anima siciliana, mentre l'etnologo e medico positivista, perché era anche medico oltre che etnologo, Pitre, è quello in grado di capire l'anima del popolo, anche perché ne condivide i codici. Lo stesso ragionamento, a maggior ragione, farei per il termine omertà, che a suo dire, io non sono d'accordo ma non voglio perdermi su queste questioni filologiche, deriverebbe dalla radice uomo, che in siciliano fa homo, omertà. Dunque i siciliani è vero che tendono a esagerare nella violenza, vero che sono inclini al sangue, vero che si fanno giustizia da sé senza rispondere alla giustizia dello Stato, ma perché sono uomini d'onore e anzi uomini. Uomini nel vero senso della parola, in un senso originario un po' barbarico, certo, agli occhi dell'incivilito secolo XIX, ma sicuramente positivo, perché maschio sta per positivo, come tutti sanno, maschio nella cultura ottocentesca sta per positivo e femmina sta per negativo. Veramente anche quella novecentesca spesso. Dunque è uomo nel senso migliore e più profondo. E questa retorica, che tende a dire quello che la mafia era in origine e non quello che è oggi, e sostanzialmente costruisce una tradizione ponendola in un momento impregiudicato del tempo passato, secondo un meccanismo che gli storici conoscono benissimo come invenzione della tradizione, è destinata a ripercorrersi nel tempo e sempre. Quindi la ritroviamo in particolare nelle sempre, almeno fino a ieri, oggi non lo so, nelle arringhe degli avvocati difensori dei processi di mafia, che diranno sempre il mio, come spiega Pitre, profondo conoscitore dell'anima siciliana, che evidentemente è differente dall'anima degli altri popoli, il mio difeso non è un associato a delinquere, perché gli siciliani sono troppo primitivi per costruire un'associazione. I meridionali, come si sa, non sanno associarsi. Quindi vedete bene come ovviamente il discorso mischia elementi che possono essere realistici agli occhi della cultura, della modernità, ma nel contempo deformandoli. Dunque i siciliani sono degli individualisti, al massimo sono dei familisti, e se agiscono, agiscono non già per gli interessi di un'organizzazione criminale, ma di un piccolo gruppo di consanguinei che si trovano a dover difendere a ogni costo. Ma oltre agli avvocati danno il contributo anche i sacerdoti, ben felici di poter contrastare l'idea di una legge astratta, di una legge superiore a quella della comunità, di una legge che non deriva dai rapporti vis-à-vis, per cui ci si odia ma anche ci si perdona e si raggiunge un accordo. E ovviamente dietro costoro seguono uomini politici, imprenditori, poliziotti e magistrati, ben contenti di trovare alcuni elementi efficienti nell'organizzazione della società, nella difesa dell'ordine, sicché il mafioso, per questa via, si presenta tradizionalmente come uomo d'ordine. E ovviamente i mafiosi stessi, che spesso non brillano di per sé per profondità culturale, questo è evidente, traggono i succhi di questa complessa elaborazione culturale, che molto spesso ha confuso le idee ad antropologi provenienti da tutto il mondo, per studiare queste cose nelle quelle remote plaghe mediterranee, ne hanno tratto il succo di un'autodefinizione, che ovviamente non sarebbero stati capaci di generare da sé. Ma siccome i mafiosi frequentano i tribunali, siccome i mafiosi vanno in chiesa, e siccome i mafiosi possono anche fungere da galoppini elettorali e pezzi, diciamo, periferici della macchina politica, sono in grado di recepire la lezione. Dunque, se è vero che la citazione di Pippi III è stata presente in tutta questa varia letteratura alta, diciamo così, è vero anche che in tutte le autorepresentazioni dei mafiosi di cui disponiamo, il mafioso rappresenta se stesso in questa maniera e secondo questi codici o stilemi. Noi siamo abituati a pensare che la mafia corleonese sia una mafia nuova e violenta che rinuncia a questa rappresentazione tradizionalista. Ma credo, dopo la scoperta dei pizzini di Provenzano, nessuno possa più credere che le cose stanno così. Il dare nei limiti del possibile la parola ai mafiosi è molto utile perché Luciano Ligio viene rappresentato come un pecoraio calato dalle montagne, come una specie di macchina per uccidere le persone. E tale non è. Se voi leggete il libro di Biagi tratto dalle confessioni di Buscetta, voi avete l'impressione che spesso le balle che gli racconta Buscetta lui se le beva. Quindi qua esiste, e tutta la, diciamo, il genere letterario intervista del grande giornalista continentale al mafioso, mi ricordo le balle che si beve Intro Montanelli quando intervistò Calogero Vizzini, dove Calogero Vizzini gli disse non sono mai uscito dal mio paese. Calogero Vizzini era stato, come dire, aveva partecipato a grandi trattative della finanza internazionale a Londra nel 1921. Gli disse: io sono un pecoraio, non so, era un grande industriale dello zolfo Calogero Vizzini. Gli disse: io non sono mai uscito dal suo paese. E Montanelli ci ha scritto, e fior di antropologi hanno poi ripetuto questa sciocchezza. Dal che voi pensereste, e pensereste come penso io, che nella relazione tra il grande giornalista continentale e il mafioso, il giornalista continentale sia un fesso e il mafioso sia una persona colta e intelligente. Ovviamente le cose non sono così, ma è vero che quel mafioso è l'epigono di una manipolazione antica, strutturata, astuta, che fa leva sul proprio presunto primitivismo e sull'idea ingenua della persona progredita che un primitivo non possa che dire la verità, senza pensare che invece quello è in grado di mentire e manipolare meglio di lui. Quindi da questo punto di vista la visione del killer, del super killer che abbiamo vista, che invece del super killer della cosiddetta nuova mafia tutta gangsteristica e sganciata da antichi codici, su cui sono stati scritti fior di libri in quegli anni e negli anni seguenti, non regge di fronte a nessuna, e ne vedremo qualcun'altra, delle autodefinizioni di questi personaggi che continuano, qualsiasi siano le loro reali attività, a raffigurare se stessi secondo questi codici. In verità, nelle intercettazioni ambientali che abbiamo numerose, nei pizzini di Provenzano, che sono scritti di suo pugno, ma non per noi, bensì per i suoi soci, e nelle intercettazioni ambientali, ad esempio americane, in cui i mafiosi parlano tra di loro, dicono queste stesse cose. Quindi non è del tutto vero che non ci credano, ma è vero che si presentano al mondo degli altri, e al loro stesso mondo, in questa forma, non essendo ovviamente del tutto sinceri, nemmeno con se stessi. Ma questo fa parte della modalità che ognuno ha di autorappresentarsi, specialmente se fa parte di un mondo politico o ideologico, come questo caso. Dunque si presuppone l'esistenza di quella cosa che è stata negata, l'associazione, e si processa, oltre che i singoli, anche l'associazione. C'è un precedente, già l'ho accennato, è il precedente fascista. Il precedente fascista in cui non esistente ancora i reati di associazione, il reato di associazione mafiosa, vengono perseguiti centinaia di persone in diversi processi, quindi per un totale di qualche migliaia di persone, sotto il reato dell'associazione a delinquere. E in fondo, dal punto di vista nostro, è la stessa cosa. Evidentemente il precedente è inquietante, perché se la mafia associazione è stata perseguita solo da un regime totalitario, allora ne consegue che l'argomento dell'associazione è solo uno strumento, potrebbe essere pensato come uno strumento totalitario, che serve a un sistema inquisitorio che non è in grado di trovare le prove di colpevolezza dei singoli imputati. La coincidenza è inquietante, ma più inquietante ancora per gli attori attivi in quel tempo, è la coincidenza con la repressione politica, che già dall'Ottocento usa il reato associativo per colpire le opinioni di persone. La cultura politica e giuridica liberale è sempre stata sospettosa verso l'idea del reato associativo, fin da quando era usato per colpire i socialisti e gli anarchici. E naturalmente, come ispirazione repressiva, e a dire repressione nell'Italia, ad esempio, degli anni 70, al passaggio degli anni 70-80, voleva dire usare una parola malfamata, una forma persecutoria, essere l'espressione di un regime, quello stesso regime che da una vasta galassia radical estremista si riteneva venisse fuori da un'alleanza comunista democristiana, che poi erano proprio quelli che premevano perché si reprimesse sul fronte del terrorismo politico, con un discorso che rischiava di allargarsi al versante mafioso. Di tutte le persone che hanno formulato posizioni critiche su questo punto, certamente il più noto, il più sottile e il più efficace, e il più grande, diciamolo pure, è stato Leonardo Sciascia. E di Sciascia vorrei proporvi una citazione.
Già in Sicilia, polizia e magistratura hanno poteri sufficientemente acostituzionali, se non anticostituzionali, come quello del ripristinato confino di polizia. Che cosa si vuole oltre? Il coprifuoco? La deportazione? La decimazione? Io sono convinto che di poteri il generale dalla Chiesa ne abbia avuti già troppi nella lotta contro il terrorismo, e ne è discesa quella legge sui pentiti che nessuno, spero, verrà a dirmi abbia a che fare con l'idea di giustizia e con lo spirito e la lettera della Costituzione.
Benissimo. Dunque, tutto l'arco problematico che io ho cercato di disegnare in questo breve brano di Sciascia si ritrova. Le leggi eccezionali, il legame tra la legislazione contro il terrorismo e la legislazione contro la mafia, l'uso dei pentiti che non ha relazione con le regole sancite dalla Costituzione, dalla Chiesa come il prefetto Mori, che come qualcuno di voi saprà era stato il funzionario di polizia cui era stato dato in periodo fascista il compito di reprimere la mafia e che l'aveva fatto in forza di leggi eccezionali e di spirito, come dire, totalitario o totalizzante. Sciascia ha questa idea del fantasma di Mori che incombeva, a questa idea di totalitarismo che applicava sincronicamente mafia e terrorismo e diacronicamente Mori dalla Chiesa, in questa sua posizione fu nel periodo stesso del maxi, in cui si celebrava il maxi processo, si trovò sostenuto da un libro di uno studioso inglese, Christopher Dagan, che è pubblicato in italiano dalla Terza, che sostanzialmente, da bravo anglosassone, aveva preso atto che dietro le accuse di mafia, nel periodo Mori, molto spesso c'era un progetto di persecuzione politica, forse di oppositori politici. In alcuni casi l'accusa di mafia fu portata all'interno stesso del partito fascista, del Partito Nazionale Fascista, per sancire i risultati di una lotta di fazione interna. E allora fu a questo punto che Sciascia coniò, o perlomeno il direttore del Corriere della Sera, il vice direttore del Corriere della Sera, coniò un titolo per questa sua recensione, Professionisti dell'antimafia. La recensione si risolse in un attacco verso l'antimafia politica, il sindaco Leoluca Orlando, e l'antimafia giudiziaria, Borsellino. Disse Sciascia che la degenerazione, l'uso strumentale della giustizia a fini di lotta di fazione, avviene naturalmente in un regime totalitario, ma può avvenire anche in un regime democratico. E aggiunse, retorica aiutando e spirito critico mancando. Qui c'è un paradosso che io vi propongo. Questa stagione dell'antimafia, in cui l'antimafia finalmente diventa efficace, in qualche modo si fa istituzionale, trova i suoi oppositori esattamente in quella cultura antimafiosa della fase precedente, di cui Sciascia è chiaramente il massimo rappresentante, ma ad esempio anche in un altro personaggio che ebbe grandissima importanza nel tener vivo il dibattito sulla mafia e contro la mafia, che era Michele Pantaleone, che scrisse un libro molto noto negli anni 60. Questo perché il ragionamento che noi abbiamo fatto, il ragionamento diciamo Dagan Sciascia, rende più sofisticato un argomento tradizionale delle forze democratiche e di sinistra. Mori ha colpito solo in superficie e solo i piccoli salvando i grossi. L'accusa di associazione non fa altro che occultare la radice sociale della mafia. I veri pericolosi non sono i mafiosi, che sono dei piccoli delinquenti, ma sono i loro protettori in campo, nel ranghi della classe dirigente e nei ranghi dei grandi uomini politici. Conseguenza plausibile, la lotta alla mafia si fa solo con la rivoluzione socialista. Strano a dirsi, questo tipo di ragionamento noi lo ritroviamo già pari pari nelle fonti fasciste stesse, o almeno in quelle fonti fasciste degli anni 30, no, dico fasciste, però mi voglio spiegare, di periodo fascista, le fonti istituzionali di periodo fascista. Ovviamente le due cose non necessariamente coincidono. Su quelle fonti di amministrative, investigative di tardi anni 30 che ragionano sugli effetti dell'operazione Mori. Adesso leggiamo una citazione da uno straordinario documento del 1938 in cui una specie di DIA, divisione anticrimine ante litteram, che si chiamava Ispettorato Interprovinciale di Pubblica Sicurezza per la Sicilia, descrive una struttura mafiosa. Il testo, la fonte è eccezionale e vorrò, credo, pubblicarla così com'è, perché è il primo luogo in cui viene descritta la struttura Cosa Nostra come poi l'aveva descritta Buscetta, ma come l'avrebbe descritta Buscetta. Ma qui non questo io voglio richiamare, ma diciamo così, questa idea che alla fine non si riesce a fare la lotta alla mafia senza fare la lotta ai ceti superiori che difendono i mafiosi.
Si ebbe la quasi scomparsa di episodi tipici della delinquenza associata e dei reati in genere, per cui poteva essere giustificabile la supposizione che la mafia fosse stata finalmente distrutta e completamente sradicata. Vi fu allora il solito immancabile rallentamento da parte degli organi di polizia, già tacciati e calunniati di presunti eccessi nel compimento del loro dovere. Seguirono vari provvedimenti di clemenza. Così la mafia, dal 1924 al 1928, fu sfrondata, potata, quasi intaccata al tronco. Ma la base e le radici rimasero intatte, perché costituite dai cosiddetti stati maggiori, composti da professionisti, titolati e da individui di elevata classe sociale, tanto più pericolosi quanto più vaste sono le loro diverse relazioni. Sono stati poi attivati metodi nuovi, basati su una più stretta riservatezza, per ricostituire con vecchi e nuovi gregari i quadri.
Vedete il ragionamento di questi funzionari di polizia di periodo fascista, che non sono dei pericolosi rivoluzionari bolscevichi, dunque. Il problema della mafia, la repressione Mori, sì, ha fatto molto, ha colpito, ha condannato, eccetera, eccetera. Dopo noi che le stiamo studiando queste cose, vi posso dire che alla fine, rispetto a questo periodo di repressione di cui parliamo, degli anni, diciamo, degli ultimi 25 anni del secolo XX e dell'inizio del XXI, la repressione fascista è una cosa che fa ridere, perché le pene emanate furono minime e poi seguirono amnistie, e sostanzialmente tutto il quadro fascista finì fuori, e alla fine, come al solito, la polizia dovette gestire la questione con i provvedimenti di pubblica sicurezza come i confini. Ma chiusa la parentesi, sicuramente il ragionamento che fanno questi super poliziotti dell'ispettorato interprovinciale è che alla fine non si può vincere, perché esiste una classe dirigente che difende la mafia e fa appello, c'è un altro brano dove dice, a una cosiddetta opinione pubblica, la quale sarà convinta che l'associazione non esiste, che si tratta di delinquenti isolati e che alla fine tutto questo armamentario faccia più male che bene. Allora qui si delinea una questione che vi vorrei proporre. Qua non è questione di fascismo. È vero che gli attori del 1970, Sciascia e soci, pensavano che l'accusa di associazione fosse tipicamente totalitaria perché tipicamente fascista. Però è vero anche che esiste invece una tradizione degli apparati repressivi, che non è fascista e non è democratica, ma è semplicemente statuale, che invece riteneva che l'accusa di associazione fosse quella giusta, che la mafia fosse un'associazione, dicono i nostri poliziotti, strutturata come una massoneria organizzata, la mafia organizzata che sul modello della massoneria, dicono loro, e che il problema fondamentale fosse superare un ostacolo sociale, politico e sociale, provenienti da classi dirigenti, sempre in grado di mobilitare l'opinione pubblica, dicendo che la lotta alla mafia voleva sostanzialmente colpire gli interessi della Sicilia. E questo è tanto più vero se noi rileviamo che i primi processi contro la mafia, che si tennero negli anni 60 con dubbi risultati e che furono in gran parte gestiti dal magistrato Cesare Terranova, uomo di sinistra, poi eletto nelle file del Partito Comunista e quindi non sospetto certo di simpatie nei confronti del regime fascista, ma il quale invece, quando aveva bisogno di un precedente cui ispirarsi, si ispirava a sua eccellenza Giampietro, che era stato il procuratore generale palermitano al tempo dei processi Mori, dicendo che la mafia era un'associazione né vecchia né nuova, né buona né cattiva, ma un'associazione a delinquere, e tutte le chiacchiere che i mafiosi e i loro avversari potevano fare su se stessi non dovevano occultare questo dato. Dunque, esplicitamente e in precedente, non c'è mafia vecchia e buona, ma c'è una mafia sola, no, che ha la sua continuità. Non c'è una macchia buona, antica, non c'è una macchia nuova, degenerata. La mafia non è solo comportamento, la mafia è anche associazione, e come tale va perseguita, la mafia è strumento di poteri ad essa superiori. Altrimenti, per gli apparati statali, non c'era che la posizione del questore palermitano Migliorini, 1973, che diceva: la mafia non ha ordinamento né gerarchie, P3, e dunque, testuale, la repressione è impossibile. Repressione di che cosa? Di un'idea, di una mentalità, effettivamente. Un'idea e una mentalità può essere repressa solo da un regime totalitario. E quindi il questore Migliorini, da bravo democratico, si proponeva di non fare niente. È evidente che il problema era quello di fare di questa repressione, di questa idea della repressione, così malamente ambientata, forse, nella storia italiana, dove c'era stato il fascismo, dove c'era stato il liberalismo autoritario, e così male ambientato nell'Italia dei movimenti collettivi degli anni 70, che pretendevano non ci dovesse essere nessuna repressione, farne una realtà democratica, unire l'efficacia alla legalità. Il problema fondamentale del maxiprocesso è questo, e certamente Falcone e Borsellino rappresentano visivamente questa idea nuova. Perché? Perché Giovanni Falcone era un uomo di sinistra, e quello che comunemente, non so perché non si dice, è che Paolo Borsellino è un uomo di destra. Aveva militato da giovane nel Fronte della Gioventù. Chiaramente poi si era allontanato dalla politica attiva, e forse può darsi che abbia cambiato le sue idee politiche, questo non lo so, perché poi a un certo punto, opportunamente, ritenne di non dover, essendo visto il lavoro delicato che faceva, di non dover più esprimere idee politiche. Perché dico non so perché non si cita questo? Perché non si cita questo? Per la eterna faziosità italiana, evidentemente. Perché invece il tipo di collaborazione e di contributo che diedero questi due magistrati dimostra che esiste un problema di statualità e di legalità in questo paese, che va oltre le fazioni politiche e che non deve essere ridotto ad esse. Quindi, opportunamente, per dimostrare la tesi, viene la casuale, ovviamente, diversa estrazione di Falcone e Borsellino. Ma vediamo come Falcone stesso interpreta questo problema dell'etica statale.
Mi rimane comunque una buona dose di scetticismo, non però alla maniera di Leonardo Sciascia, che sentiva il bisogno di Stato, ma nello Stato non aveva fiducia. Io credo nello Stato. E ritengo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato, di Stato come valore interiorizzato, a generare quelle distorsioni presenti nell'animo siciliano. Il dualismo tra società e Stato, il ripiegamento sulla famiglia, sul gruppo, sul clan, la ricerca di un alibi che permetta a ciascuno di vivere e lavorare in perfetta anomia, senza alcun riferimento a regole di vita collettiva. Che cosa se non il miscuglio di anomia e di violenza primitiva è all'origine della mafia? Quella mafia che essenzialmente, a pensarci bene, non è altro che espressione di un bisogno di ordine e quindi di Stato.
Ecco, io credo che bisognerà riflettere, se ci arriveremo e avremo tempo, altra volta vi chiederò di riflettere su questo aspetto. È ben strano. No? Qualcuno ha teorizzato la morte della patria e cose di questa natura, e certamente queste parole sono scarsamente evocabili nel dibattito italiano degli anni 70. È pur strano che un uomo di questa, un italiano degli anni 70, di fine anni 70, abbia detto: io credo nello Stato. Sì, chiunque di noi penserebbe, e come forse io avrei pensato allora, sì, qualcuno lo dice, ma nessuno ci crede. Siccome qua questo impegno è stato sancito con l'estremo sacrificio, penso che ci possiamo credere, che si possa credere che ci sia un problema di Stato in questo paese, che il problema ci sia, che nel Mezzogiorno ci sia più che altrove, in Italia ci sia sia al nord che al sud, che la soluzione sta nell'etica pubblica, che la mafia è a sua volta una espressione di questa carenza, ma anche una domanda, un modo perverso per cercare di risolverlo. Perché che cos'è la mafia se non una forma di Stato? Una forma di Stato, ovviamente, in cui manca l'idea fondamentale dello Stato, che è quella dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Ma per il resto, come dire, ci sono molti degli aspetti regolamentativi che si chiedono allo Stato e che poi, più o meno demagogicamente, ci si lamenta che lo Stato non dia. Quindi da questo punto di vista questa di Giovanni Falcone è una strana Italia, è un'Italia un po' controcorrente, che non di meno esiste. Torniamo alla domanda da cui siamo partiti, come si arriva al maxi processo? Come si arriva a questa rottura? Beh, il primo punto è che la mafia, definita come un innocuo codice culturale in cui è inverosimile che, per cui sarebbe inverosimile che un'organizzazione, questa mafia qua dimostra invece da se stessa, soprattutto col procedere degli anni 70, di essere un'organizzazione. Non esiste nessun'altra possibilità alternativa, non esiste nessuna possibilità negativa che possa negare che la mafia non è un primitivo costume regionale di una zona arretrata, o comunque non è solo questo, ma è super organizzazione, super lobby, finanziaria, politico, criminale. Attraverso tre passaggi, con l'enorme proliferare delle attività economiche sue, e in particolare con il ruolo cruciale che svolge nella trasformazione della morfina base in eroina, nei suoi, di cui si approvvigiona in Estremo Oriente, nelle sue raffinerie, ovvero sia nelle grandi raffinerie del narcotraffico che vengono spostate in questi anni dalla Francia alla Sicilia, e nella sua commercializzazione verso gli Stati Uniti d'America in un flusso gigantesco che produce profitti giganteschi e che si sviluppa sostanzialmente tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Perché il commercio della droga, come tutti gli altri commerci, ha le sue congiunture. E quindi la congiuntura è questa. Secondo, con l'addizione di metodi terroristici. Quello che si definisce la strategia, con frase anche qua, Sciasciana, dei cadaveri eccellenti nei confronti degli uomini dell'establishment, che sostanzialmente parte dal 1979 e continua negli anni seguenti. Ma accanto a questa strategia dei cadaveri eccellenti, non va dimenticata perché senza di che non si capisce niente, c'è un enorme conflitto interno ai gruppi mafiosi palermitani e del palermitano, Cosa Nostra, che si allarga a dismisura intorno al 1981, facendo un numero imprecisato di morti, tutt'oggi imprecisato e imprecisabile perché molti cadaveri non sono mai stati trovati, perché sono stati distrutti, perché si applicava una tecnologia tendente alla distruzione dei cadaveri, e siccome alla fine molti sono scappati, soprattutto negli Stati Uniti, noi non abbiamo una cifra credibile, io vi consegno semplicemente una cifra a cui si riferì una volta Falcone, che parlava di 1000 morti, una guerra. Questa enorme conflittualità interna, che in qualche modo, secondo me, secondo Buscetta, è legata a una sorta di volontà di potenza dei corleonesi, secondo me invece è legata a un tentativo di un gruppo di andare al controllo di quell'enorme flusso di narcotraffico tra tra la Sicilia e gli Stati Uniti, perché, come ha spiegato sempre Buscetta, spiegando come funziona il narcotraffico, i profitti del narcotraffico non si distribuivano in maniera egualitaria, c'erano affaristi che facevano i miliardi e c'erano altri a cui restavano le briciole, i corleonesi si presero il carico di provare a prendere nelle loro mani il grande flusso di denaro che fluiva nelle tasche dei narcotrafficanti. L'abnorme livello dello scontro interno ai gruppi mafiosi porta alla rottura interna del pentitismo, che dice, non essendone però una mera conseguenza automatica, perché come dice sempre Falcone, il pentitismo non è stato un dono inaspettato né un evento automatico, ma il risultato di un grande lavoro degli inquirenti. E quindi si colloca sempre in un quadro di feedback tra il lavoro degli inquirenti e quello dei mafiosi. L'iperviolenza corleonese è il sintomo di un contagio, perché vi deve essere evidente che nessuno avrebbe pensato mai di sparare al prefetto di Palermo se in altri luoghi d'Italia e negli anni immediatamente precedenti non si fosse sparato a chiunque. Come dire, non si sarebbe sparato dalla Chiesa se non si fosse rapito e ucciso Moro prima. Attenzione, non voglio riferirmi al solito grande vecchio che in qualche luogo oscuro trama e pilota tutti, no, non è questo. È il discorso di un paese in cui cadono i freni inibitori nei confronti della violenza e della efficacia dell'uso della violenza per contrattare con le istituzioni. In cui alla fine chi ha la tecnologia migliore in questo campo decide che è il caso di fare il grande salto e di provarci. Dunque esiste un effetto di dimostrazione, un contagio tra violenza politica e violenza mafiosa. Non solo in questo caso, che è quello di Cosa Nostra Palermitana, ma in tanti altri casi di crescita criminale in altre aree di questo paese. E certamente c'è un tentativo, con questo c'è un'idea, di contrastare il riarmo investigativo. Perché di una cosa vorrei convincervi. Noi siamo vittime di una specie di schema un po' piagnone, per cui i mafiosi si sono messi a uccidere gli uomini delle istituzioni, lo Stato è stato assolutamente incapace di reagire e poi alla fine è arrivata necessariamente la reazione con il maxi processo. Le cose non stanno affatto così, perché è vero invece che la gran parte delle persone furono uccise perché stavano creando efficaci sistemi di investigazione sul loro avversario. Come dire, questa storia tragica è una storia di feedback tra gruppi, investigatori, istituzioni che si propongono di combattere sul serio la mafia e una mafia sempre più poderosa e arricchita che si trova nelle condizioni di reagire in questo modo. Alla sua reazione seguono altre reazioni. Abbiamo un meccanismo di azione e reazione, sfida, risposta, un meccanismo di feedback che alla fine porta all'evento del maxi processo. Tutto comincia, anzi, prima. Comincia con i primi anni 60, quando quelle prime inchieste di cui ho parlato portarono molti mafiosi a fuggire negli Stati Uniti, rinnovando quello che una recente inchiesta degli inquirenti palermitani ha chiamato l'antico ponte. L'antico ponte è quello che portava da Palermo a New York. Portava emigranti, traffici e portava mafiosi, veramente anche da New York a Palermo, in un continuo via vai, in un continuo passaggio che ovviamente di per sé stesso dimostra quanto sia sciocca l'idea che la mafia sia una specie di realtà locale segregata in qualche remoto paese dell'interno siciliano, visto che di questi movimenti abbiamo traccia addirittura prima della grande emigrazione del primo Ottocento. Sono precedenti alla grande emigrazione, sono ultrasecolari. Sotto la spinta delle indagini, una serie di mafiosi si portano negli Stati Uniti, riattivano le relazioni con i parenti americani, creano quella che potrei definire una terza mafia, che non è né quella americana né quella siciliana, ma è una mafia di gente che si muove dai due lati e che crea le condizioni per la ripresa e per la gestione di questa enorme vicenda del narcotraffico. E qui viene opportuna una citazione del diario del generale Dalla Chiesa, che è il suo colloquio, che è riferita a un suo colloquio con Giulio Andreotti. Giulio Andreotti nega che questo colloquio sia mai successo, affari suoi. Il generale non lo può smentire, ma il testo chiaramente invece mi sembra che lo smentisce, anche perché, come ora spiegherò, già di per sé stesso è improbabile che Dalla Chiesa si sia inventato qualcosa da scrivere sul suo diario, ma come spiegherò anche perché lì ci sono delle cose che Dalla Chiesa non poteva sapere che da Andreotti.
6 aprile. Ieri anche l'onorevole Andreotti mi ha chiesto di andare e naturalmente, date le sue presenze elettorali in Sicilia, si è manifestato per via indiretta interessato al problema. Sono stato molto chiaro e gli ho dato perciò la certezza che non avrò riguardi per quella parte di elettorato cui attingono i suoi grandi elettori. Sono convinto che la sua mancata conoscenza del fenomeno lo induce ad errori di valutazioni di uomini e di circostanze. Depone nel senso il fatto di raccontarmi che intorno al fatto Sindona un certo Inzerillo morto in America è giunto in Italia in una bara e con un biglietto da $10 in bocca. Prevale anche il folklore.
Benissimo, perché questo brano è straordinariamente significativo? Perché Dalla Chiesa non sapeva un granché di quello che stava succedendo quando fu mandato in Sicilia. Dunque andò da Andreotti, anzi lo convocò, e lui cosa gli disse? Gli disse che non avrebbe avuto riguardi per gli elettori dei suoi grandi elettori. Fu cortese, perché lui aveva un problema di ignoranza che non gli consentiva di comportarsi nella maniera giusta. Fu cortese, perché invece di dire ad Andreotti sei legato ad ambienti mafiosi, gli disse sei legato a persone che sono legate ad ambienti mafiosi e può darsi che tu non lo sappia. Anzi, ritengo che tu non lo sappia. Difatti te lo dico di modo che tu prenda i tuoi provvedimenti. E mentre lui così diceva, pensando che Andreotti o gli avrebbe risposto non ti permettere, o gli avrebbe risposto sì, fai così perché fai il tuo dovere, non avremo riguardi per nessuno, una qualsiasi risposta, Andreotti rispose dicendo tutt'altra cosa, cioè raccontando un fatto di un certo Inzerillo che era stato ammazzato in America con un biglietto, era stato rimandato a casa con un biglietto da $10, e Dalla Chiesa dice, mamma mia, qua siamo sempre alla solita superficialità, prevale il folklore. Il punto che Andreotti, secondo me, non me ne voglia il senatore, non mi quereli soprattutto, dimostrava di saperne di più di Dalla Chiesa, perché l'Inzerillo di cui si parla era uno dei fratelli Inzerillo che erano i massimi rappresentanti del narcotraffico. Dunque, e noi, come abbiamo già detto, sappiamo che tutto il caos e le stragi che stavano avvenendo in quel momento a Palermo non erano legati esattamente al controllo del narcotraffico, e dunque in quel momento effettivamente gli Inzerillo erano il punto centrale della questione. Questo Dalla Chiesa non lo sapeva e non lo seppe mai, perché fu ucciso prima di saperlo, perché non aveva ancora parlato con Falcone, il quale, lavorando sul processo Spatola, era andato a chiarire i primi aspetti di questa complicatissima questione, con un'indagine tecnicamente spettacolosa fatta sui movimenti di conti bancari, che era partito dal viaggio in Italia di Sindona, perché Sindona, da chi si era andato a rifugiare? Da Rosario Spatola, E seguendo Rosario Spatola si vide poi che Rosario Spatola era, diciamo, collegato, anzi era elemento centrale di questo gigantesco, grandioso gruppo di narcotrafficanti. Quindi Andreotti ne sapeva più dalla Chiesa. Mentre arrestarono Spatola e trovarono tra le carte di Spatola uno scritto che poi è agli atti del rinvio a giudizio di Falcone contro Spatola e che vorrei fosse letto.
Vogliamo definire quello che i giudici e i governatori chiamano mafia? Non si chiama mafia, si chiama omertà, cioè uomini d'onore, che aiutano e non profittano dei deboli, che fanno sempre del bene e mai del male. Ed è per questo che li vogliono distruggere. Così il potere dell'ingiustizia resta nelle mani dei giudici e dei governatori, che si servono della parola mafia come legge di potere sui deboli.
Questo è bellissimo, perché rivelatore, perché innanzitutto non è un, è un testo che lui che Spatola scriveva o per se stesso o per comunicare con qualcun altro dei suoi. Spatola era un grande imprenditore, era un grande finanziatore e organizzatore del narcotraffico, eppure si esprimeva, come dire, sempre con gli stessi stilemi, in cui la mafia, non usate la parola mafia, usatene un'altra, usate la parola omertà. Ovviamente se le autorità avessero usato la parola omertà avrebbe detto non si usa la parola omertà, si usa la parola mafia. Cioè la mafia è un'altra cosa rispetto a quello che loro dicono, la mafia è come la definiamo noi, ed è fare sempre del bene, difendere i deboli, fare sempre del bene e mai del male. Questa che in uno schema antropologico facile sarebbe definita mafia antica, incline all'onore e non a fare denaro, è invece esattamente la mafia moderna e narcotrafficante, il che ovviamente ci rimanda alla nostra debole definizione di che cosa è moderno e di che cosa è antico. Tutto questo confluisce nel maxi processo, anzi tutto questo confluisce, diciamo così, nell'atto di rinvio a giudizio del maxi processo, oltre che del processo stesso. E tra essi, tra le cose che confluiscono, c'è anche una straordinaria fonte, la registrazione di una conversazione tenutasi a Montreal, Canada, tra alcuni mafiosi di origine agrigentino, in cui si definiscono i passaggi sull'antico ponte. Come ci si comporta passando dalla Sicilia all'America, quello che si deve fare, le regole che si devono seguire, tenendo conto che la mafia difende i deboli e vuole evitare i conflitti e tende a mantenere la pace. 3 ore di sofisticate discussioni su quali siano le regole giuste per mantenere la mafia, poi è vero che tutti e tre quelli che fecero questa conversazione finirono ammazzati. A dimostrazione che mantenere la pace con i metodi della mafia non è tanto semplice, è più facile che invece si faccia la guerra. Tra le persone partite all'inizio degli anni 60 per l'altro mondo, c'è esattamente la nostra superfonte, Tommaso Buscetta, che era uno che era andato via nel 63, che era tornato, mi sembra, una sola volta in Italia, che prevalentemente era stato in prigione e che dunque ben difficilmente poteva sapere qualcosa delle cose che raccontava. Poteva invece sapere molto della connection Sicilia e America, ma di questo nulla disse e nulla avrebbe mai detto. Dunque la stessa figura di Buscetta, con tutte queste informazioni provenienti da un altro mondo, come dire, informazioni veritiere sulla Sicilia vista dall'America, informazioni zero sull'America, sulla base di un'idea curiosa secondo cui lui stesso e gli americani non avrebbero mai commerciato in droga perché in realtà era gente buona e onesta. Questa rappresentazione di Buscetta credo ci spiega che cos'è la questione di cui parliamo, che cos'è l'associazione di cui parliamo, che è contemporaneamente associazione territoriale ma contemporaneamente anche banda di trafficanti di scala planetaria, sulla base di questi due estremi pilastri dell'antico ponte. Nel momento in cui Ninni Cassarà trasmise a Falcone un rapporto detto Michele Greco più 161 sulla vicenda, sulle ragioni di questi sconflitti e sulla vicenda di centralizzazione dei traffici sotto la guisa dei torlionesi, arriva Buscetta a dare su tutto questo una testimonianza dall'interno diretta in tribunale, ma non tanto diretta per quello che raccontava sulle sue fonti di informazione. E soprattutto dicendo, come ogni mafioso, che una volta c'era la mafia buona, che purtroppo i calenesi sono espressione della mafia cattiva, lui tiene per la mafia buona, ma visto l'ormai così degenerata si è risolto a parlare con l'autorità. Vediamo come gli inquirenti raccolgono e rielaborano la sua interpretazione, la sua testimonianza.
Egli, mafioso di vecchio stampo, si era reso conto che i principi ispiratori di Cosa Nostra erano stati ormai irrimediabilmente travolti dalla bieca ferocia dei suoi nemici, che avevano trasformato l'organizzazione in un'associazione criminale della peggiore specie, in cui egli non si riconosceva più. Non aveva pertanto più senso prestare ossequio alle regole di un'organizzazione in cui non credeva. Non aveva più senso tenere fede alla legge dell'omertà. Egli doveva operare per la distruzione della nuova mafia, doveva vendicarsi dei tanti lutti subiti, ma la soverchiante superiorità dei suoi nemici non gli lasciava molte speranze. Non gli restava altra via che rivolgersi alla giustizia dello Stato per consumare la sua vendetta e per salvare la sua vita.
Qua veramente l'interpretazione degli inquirenti è molto indulgente verso il loro super testimone. Buscetta non era esponente di nessuna vecchia mafia. Buscetta era anzi l'espressione di una mafia tipicamente nuova, narcotrafficante, mobile. Buscetta era divorziato, Buscetta era cocainomane, Buscetta non corrispondeva nulla a questa favoletta del mafioso tradizionalista. Ma ovviamente nel momento in cui va a parlare con l'autorità trova il modo di rappresentarsi così. Io non sono un sanguinario assassino perché non faccio parte di una banda di, non ho mai fatto parte di una banda di sanguinari assassini. Vengo da un mondo ordinato in cui la criminalità riconosce la superiorità dell'autorità e io questo sono e per questo sono credibile. Purtroppo i miei avversari hanno trasformato quella cosa eccellente, ricordate, no? Il cavallo mafioso, in una banda di assassini, e da questo punto di vista i veri traditori sono loro e non io. Donde l'incipit della sua testimonianza, premetto dire che non sono un traditore, non sono uno spione e non sono nemmeno un pentito. La prima cosa che lui dice agli inquirenti è che non è un pentito. Ed è vero che Buscetta non è pentito, non si è pentito, nel senso che ha continuato a parlare e a esprimersi con il frasario e i codici comunicativi della mafia, il che non vuol dire che il suo contributo non sia stato efficacissimo e su moltissime questioni veritiero e fondamentale. Ed è vero anche che gli inquirenti, in questo brano in particolare, scelsero di far finta di credere anche alle sue motivazioni ideologiche. Poi dopo è vero che tra il giudice e il pentito c'è una relazione anche personale, ed è vero che gli inquirenti inevitabilmente svilupparono con la loro fonte un rapporto di mutua solidarietà. Boris Giuliano aveva scoperto le raffinerie dell'eroina, cioè aveva scoperto che i siciliani non si limitavano più solo a commercializzare ma trasformavano. Cesare Terranova, tornato dalla commissione antimafia, era candidato alla guida dell'ufficio istruzione a Palermo ed era considerato il tradizionale nemico dei carleonesi, oltre a essere comunista, il che non va bene. Emanuele Basile era l'interfaccia di Giuliano nei carabinieri. Gaetano Costa era l'uomo che firmò da solo, contrariamente alla prassi, il mandato di cattura contro uno degli inserilli. E con questo si fece la fama del nemico personale dei narcotrafficanti. Rocco Chinnici fu colui che inventò il sistema del pool, cioè degli investigatori specializzati, e soprattutto non seguì le indicazioni dei suoi colleghi che lo invitavano a caricare Falcone di processi di secondaria importanza, così la smettesse di rompere le scatole. Ninni Cassarà era il funzionario di polizia, autore del rapporto di Michele Greco più 161, che è la base dell'istruttore del maxi processo. Beppe Montana è il capo dell'ufficio Catturandi, che si preoccupava che sto maxi processo avesse veramente degli imputati, cioè che i latitanti venissero veramente cercati e trovati, cosa che si fece, mentre abitualmente in passato si era fatto il contrario. Di tutta questa vicenda, in tutti questi delitti, la traccia di sangue che porta al maxi processo è ben evidente. Invece, in altri casi, lo è meno. E in particolare nei processi cosiddetti, nei delitti cosiddetti politici, o come disse Falcone, di terzo livello. Cioè il presidente della regione Bernardo Mattarella, il segretario del Partito Comunista Pio La Torre e soprattutto il generale Dalla Chiesa, il quale, come ho detto, veniva qui armato di grande fama, e non tanto di scarsi poteri come si disse, ma di scarso polso e conoscenza sulle più avanzate indagini sull'argomento. Dunque, mentre credo sia ben chiara la logica che porta attraverso questo gioco di azioni e di reazioni sanguinose al maxi processo, non è ben chiara la ragione per cui furono ammazzati i due politici e Carlo Alberto Dalla Chiesa. E vogliamo pensare a, ancora una volta, un effetto del terrorismo? Vogliamo pensare che si sia voluto colpire simbolicamente? Vogliamo pensare che tanto più questi uomini politici e il generale Dalla Chiesa si spesero nella sfera propriamente politica, politico-ideale propagandistica? Mattarella come rampollo di una dinastia politica in passato chiacchierata e che voleva emanciparsi da questa cattiva fama, La Torre come uomo mandato da Roma a riprendere in mano, un partito comunista che troppo spesso si era dimostrato indulgente o non abbastanza radicale nell'opporsi ai gruppi mafiosi, e Dalla Chiesa, uno che veniva munito dei grandi successi nella lotta con il terrorismo, e come il prefetto Mori andava a parlare nelle scuole e in qualche modo faceva dell'antimafia un'operazione politica istituzionale, politico-istituzionale di alto profilo. La mia idea, senza volermi sostituire agli inquirenti, la mia idea è che questa è la scena tragica dell'assassinio di Dalla Chiesa e della sua e di sua moglie, della sua giovane moglie. La mia idea è che in questo momento la mafia Cosa Nostra abbia raggiunto il culmine di questa sua idea o illusione di essere veramente Stato o partito politico, cioè di dover agire sul piano della simbologia e della relazione pubblica con questa che sembra sia stata chiamata Operazione Carlo Alberto da loro stessi, con la stessa terminologia usata in quello stesso periodo dalle organizzazioni terroristiche, ma questa è soltanto una mia. La vicenda, peraltro, di Montana e Cassarà è una vicenda tragica. Montana e Cassarà furono uccisi a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, e tra la vicenda tragica c'è indubbiamente la vicenda dell'agente Antiochia, che era in licenza e che, capendo che Cassarà sarebbe stato ucciso, tornò dalle ferie per cercare di difenderlo e invece ci lasciò la pelle insieme a lui. Vediamo come un altro funzionario della squadra mobile a Cordino racconta che cos'era la squadra mobile nel 1985.
Allora le minacce della squadra mobile erano all'ordine del giorno. Cassarà disse più di una volta: noi siamo morti che camminano. È inutile dire che non avevamo paura. Noi avevamo paura, ma avevamo una grossissima volontà di andare avanti e di non farci né intimidire né fermare da questi delinquenti. Soprattutto avevamo una grossissima motivazione, perché noi credevamo veramente di portare avanti la legge, lo Stato, la legalità, ma soprattutto la squadra mobile di Palermo come struttura a cui noi appartenevamo e che ci faceva ritenere di essere fra i migliori segugi affermati in Italia e apprezzati dalla polizia di mezzo mondo. Gli americani che apprezzavano Boris Giuliano, nella cui stanza io ero come sezione omicidi, lavoravano con noi incessantemente, la DIA, l'FBI lavorava con noi incessantemente. Noi facevamo i corsi di formazione con gli americani che lavoravano con noi.
Qua c'è l'idea di Cassarà che dice: io sono un morto che cammina. Come dire, anche qua voi non pensavate che nel 1985, durante l'edonismo reganiano, nell'Italia dell'edonismo reganiano, c'è uno che dice: io lo so che mi ammazzano, però vado avanti lo stesso. E non pensate che ci sia un agente di polizia che torna per farsi ammazzare durante le ferie, no? E quello che viene fuori è una situazione di guerra, una situazione di guerra in cui si va a morire, perché si rischia in guerra, si rischia di morire, pazienza, e in cui addirittura esiste come in guerra lo spirito di corpo, cioè noi combattiamo per la patria ma anche per la squadra mobile, così come i Parà dicono: noi combattiamo per l'Italia ma per i Parà. C'è una strana Italia che certamente è diversa dalle, apparentemente diversa dalle altre Italie, in cui si combatte una guerra e nessuno lo sa. Arrivano a questi funerali gli uomini politici, succedono ai funerali, succedono che molto spesso disordini, e poi tutto continua com'è. D'altronde, dopo l'assassinio di due funzionari di polizia, a distanza di pochi giorni, il ministro dell'Interno non si dimise, non successe niente in sostanza. L'unica cosa fu che Accordino fu trasferito per evitare che ammazzassero pure lui. E naturalmente quella sofisticata e straordinaria struttura investigativa di cui Accordino si vanta di aver fatto fu praticamente sciolta e, come disse Cassarà, tra assassinati e trasferiti qui non resterà nessuno. Questo lo disse prima di morire. Quindi da questo punto di vista questo è, credo, un aspetto di questa storia che va ricordata. Cioè, noi lì si è combattuta una piccola guerra con i suoi caduti e i suoi eroi, perché questo si potrà anche dire senza retorica. E sicuramente, mentre altre storie di sangue e di dolore sono presenti all'Italia, questa storia è scarsamente presente alla memoria italiana e riesce ancora oggi difficile da comprendere. Buscetta venne a testimoniare, resse in faccia ai suoi ex colleghi. Il dibattimento andò avanti per un anno, anzi no, andò avanti per quasi due anni. I mafiosi dissero che non era vero niente, ma successe un curioso episodio, uno dei pochi delitti di sangue durante il maxi processo fu l'assassinio di un ragazzino, che per una serie di ragioni la Cosa Nostra fu sospettata, e uno dei maggiorenti dell'associazione, dopo aver detto che l'associazione non esisteva, fece una pubblica dichiarazione dicendo: non siamo stati noi, e prendendo le guida del dibattimento disse che sanciva un minuto di silenzio, di raccoglimento per la morte del bambino. ora fossero stati loro o non fossero stati loro, la mafia confessa di esistere solo quando riesce ad assumere o prova ad assumere una funzione di ordine che serva a dialogare con l'opinione pubblica, perché evidentemente questa specie di scivolata serviva perché non si voleva rinunciare davanti all'opinione pubblica all'idea della mafia che rispetta le donne e i bambini e che sostanzialmente aiuta la convivenza civile. Michele Greco, capo della commissione, che augurava la pace, forse eterna, ai giudici, ma in verità la cosa importante è che nel momento in cui si rivolge con una pubblica allocuzione all'opinione pubblica, le parole che ha in bocca sono sempre citazioni della Bibbia, richiami al nostro Signore e a come in realtà la mafia sia composta da persone ragionevoli che domani potranno tornare a essere ragionevoli. Furono condannati, Sciascia riconobbe che la condanna, tra gli altri, che la condanna era equa e che non c'era stato nessun meccanismo persecutorio. Falcone e Borsellino, e noi tutti abbiamo avuto la nostra vittoria, poi sancita negli ulteriori gradi di giudizio e poi, devo dire, da una sequenza di successi, però sancita anche, come sapete, all'inizio e nel corso di un terribile 1992, dall'assassinio apocalittico di Falcone e Borsellino. La vedova Schifani dice che la mafia lì c'è lì, in quella chiesa stessa, perché qui ci sono, che Vito Schifani suo è morto per lo Stato, e aggiunge lo Stato, perché la signora Schifani legge un testo, però nel contempo il testo che avrà scritto con qualcuno o che le sarà stato scritto di qualcuno, accanto a lei c'è il sacerdote, che poi accade che sia anche suo cugino. E ogni variazione della Schifani dal canovaccio viene disapprovata dal prete cugino, perché lo Stato è lo Stato, non è lo Stato lo Stato. E il perdono della Schifani, previsto nel testo, è un perdono assai più problematico di quello che facilmente e facilonescamente le viene proposto. E dubitiamo che sia veramente un perdono, perché è un perdono che vuole un'umiliazione dell'avversario, che individua un avversario intanto, che è quello che ci sono le persone che ci sono anche in questa chiesa, che chiede che si inginocchino e vuole giustizia, non vuole facile perdono, vuole giustizia con l'asprezza, l'odio, che è conseguenza di un evento tragico di quel genere. Forse vorrebbe anche vendetta, se non c'è giustizia. E ogni qualvolta il discorso si radicalizza e assume la passionalità, che evidentemente è ineluttabile nella condizione, nella storia personale della signora Schifani, ma poi è la passionalità che questa storia evoca, credo, in tutti noi. Ogni qualvolta che la passionalità e la forza di questo scontro e la sua non facile riducibilità a un perdono dato per come venga, che non è la giustizia, che è cosa molto più seria e anche severa, e dura se del caso contro un nemico duro. Ogni qualvolta questo avviene, il sacerdote, maschio e cugino, le allontana il microfono e la cerca di ricondurla al testo. Ecco, io credo che questa vicenda, questa chiusura così tragica, sia anche un'esplicazione del nostro discorso, no? Il maxi processo fa giustizia, la giustizia è dura, ma non può ridorsi a un facile perdonismo. Grazie.